Bentornate, bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250, l'unica radio libera dell'etere torinese. Questo è Black In, come sempre condotto dal collettivo Ujamaa, programma di antirazzismo militante. E oltre a salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, salutiamo anche tutti i fratelli e tutte le sorelle rinchiuse nei CPR di tutta Italia, di tutta Europa, rinchiuse nelle carceri. E rinnoviamo la nostra gioia per la chiusura del CPR di Torino, in seguito a una serie di rivolte che hanno preso luogo lo scorso mese. I detenuti si sono rivoltati e hanno bruciato buona parte del CPR che finalmente è stato decretato come chiuso definitivamente. Ci siamo sentite l'ultima volta per l'8 marzo con una riflessione sul femminismo intersezionale. Oggi torniamo con una puntata densa di contenuti riguardo la politica migratoria di questo paese, ma più in generale dell'Europa, e con alcune riflessioni sul razzismo sistemico. Ovviamente parliamo della strage di Cutro del 26 febbraio e ci teniamo a chiamarla strage perché questa è una strage di Stato, come tante altre. E oggi affronteremo anche qualche riflessione sulla necropolitica portata agli estremi dallo Stato italiano e sul regime delle frontiere dell'Unione Europea e il nuovo decreto immigrazione, detto anche decreto Cutro, che si configura come l'ennesimo schiaffo in faccia alle vittime di tutte queste stragi che avvengono nel Mediterraneo da 15 anni a questa parte, e come uno schiaffo a tutte le persone razzializzate e solidali che vivono in questo paese.
E oggi ci accompagnerà in questo viaggio proprio la musica del gruppo Tinariwen, un gruppo musicale ma soprattutto politico di Tuareg dell'area desertica del Mali, pionieri del genere chiamato Desert Blues e che tramite la loro musica parlano della resistenza ai confini coloniali e neocoloniali. E qualche settimana fa, appunto, vi avevamo parlato del decreto legge ONG, convertito in legge proprio il 23 febbraio. E questa nuova legge, che come ben sappiamo, prevede un attacco senza precedenti alle navi impegnate in azioni di salvataggio nel Mediterraneo. E proprio in quei tempi, infatti, le ONG impegnate in azioni di search and rescue e attività di soccorso avevano già accusato il governo italiano di aver messo in atto una legge assassina, di cui l'obiettivo non poteva essere la diminuzione degli arrivi sul territorio italiano, ma solo l'incremento dei morti. Poiché proprio le azioni di soccorso delle navi ONG compongono una piccolissima, parte degli arrivi in Italia. E in quei giorni riflettavamo proprio su questi numeri. Se pensiamo che durante tutto il 2023 le navi ONG sono state in grado di soccorrere all'incirca 1.000 persone, i numeri delle persone che arrivano in autonomia o che sono soccorse dalla Guardia Costiera sono inestimabilmente di più. Infatti, nei giorni del 15 e 16 febbraio, in cui veniva discusso il decreto e in cui era in attesa di passare al Senato, in solo quei 2 giorni erano arrivate più di 2.000 persone con imbarcazioni autonome oppure soccorse dalla Guardia Costiera italiana. Quindi, questo ci dimostra quanto appunto questa legge contro le ONG e queste misure del governo non siano mirate veramente a ridurre il numero degli arrivi, perché le persone continueranno ad arrivare, ma sono mirate semplicemente ad aumentare il numero dei naufragi e quindi di morti. E la strage di Cutro, purtroppo, è stata proprio la conferma di tutto ciò. È stata la conferma e l'ennesima dimostrazione, questa volta concreta, della necropolitica dello Stato italiano. Ed è proprio questo che intendiamo quando gridiamo necropolitica, ed è questo quello che intendiamo anche quando gridiamo omicidio di Stato, strage di Stato. E quando gridiamo del razzismo sistemico in Italia, in questo paese, ma in tutta Europa. Quindi ci prepariamo per affrontare quest'altra puntata con voi, una puntata ricca in cui appunto parleremo della strage di Cutro, di cui oramai sappiamo bene i dettagli, e ci soffermeremo sulla risposta del governo italiano e approfondiremo un fatto meno conosciuto, ovvero le condizioni dei e delle superstiti di questo naufragio e anche del decreto Cutro. Molto discusso in questi giorni e l'attacco contro gli scafisti.
Iniziamo dunque con una breve ricostruzione dei fatti, poiché è un tema che è stato ampiamente trattato sia dai media mainstream, ma anche dai programmi delle libere frequenze di Radio Blackout. Ad ogni modo, parliamo di una strage gravissima, una strage di Stato, che è la più grave degli ultimi anni. All'alba del 26 febbraio, un'imbarcazione con circa 250 naufraghi e naufraghe approda, insomma, tenta di approdare sulle coste di Crotone, ma a pochissimi metri dalla terraferma avviene la tragedia. Il conto delle vittime continua a crescere perché ovviamente il mare sta restituendo i corpi e siamo ormai arrivati agli 80 morti, di cui almeno 33 bambini. Proprio quel giorno il Centro Nazionale di Coordinamento, con sede al Ministero dell'Interno, ha classificato la situazione dell'imbarcazione come un'operazione di polizia, nonostante fosse sovraccarica e dovesse affrontare un mare tempestoso con onde quasi a 3 metri. Il fatto che sia stata classificata come operazione della polizia e non come un intervento di ricerca e soccorso andrà proprio poi a determinare la fine drammatica di questo evento. Sono dunque state mandate in azione motovedette della Guardia di Finanza, che ovviamente non sono adatte ad affrontare quel tipo di condizioni meteorologiche, e sono rientrate facendo nulla di fatto, lasciando le vittime alle proprie sorti. Non è quindi partita la missione di ricerca e soccorso che invece doveva partire per salvare tutte le persone che erano sulla barca. Subito dopo la strage, il comandante della capitaneria di Porto di Crotone ha affermato che le loro motovedette sarebbero state in grado di navigare in condizioni ben più estreme. D'altra parte, parliamo della guardia costiera, che quindi è abituata a questo tipo di operazioni. E infatti la prassi dal 2017 è sempre stata proprio il contrario di quello che si è verificato, cioè qualsiasi imbarcazione con a bordo di più di 200 persone viene subito classificata come operazione SAR di per sé in modo che possano partire i soccorsi. Tutto ciò per dire che sicuramente qualcuno a Roma ha dato l'ordine alla Guardia Costiera di Crotone di non intervenire e quindi le persone non solo sono state lasciate morire a pochi metri dalla spiaggia, ma sono proprio state volutamente condannate a morte.
E infatti, sin da subito, la risposta da parte delle istituzioni, dal governo italiano, dallo Stato, sono state di una violenza estrema, abominevole, che veramente facciamo fatica a riportarvi per la gravità di quanto è stato detto, e di quanto è poi stato discusso. Partiamo dalle affermazioni disgustose di Piantedosi, che un solo giorno dopo la strage, in televisione e ai media, ha dichiarato che il diritto viene dopo il buonsenso e che la responsabilità era dunque delle vittime che avevano scelto di intraprendere un viaggio in quelle condizioni meteorologiche. Tutto questo, appunto, solo un giorno dopo dalla strage, quando le sopravvissute e i sopravvissuti non avevano ancora avuto tempo di veramente rendersi conto dell'accaduto e di piangere i propri morti. Ma parliamo anche dell'affermazione di qualche giorno fa di Giorgia Meloni, che dopo quasi un mese ha finalmente ricevuto le superstiti e i superstiti sopravvissuti a questa strage, solo per rimproverarli pubblicamente, chiedendo loro se conoscessero i rischi delle traversate. Questa violenza dialettica, meschina e codarda è proprio la stessa che vorrebbe lavarsi le mani di tutto quanto accaduto. Ma non è solo grave dal punto di vista proprio di discorso, ma crea dei precedenti terrificanti per la narrazione delle migrazioni e dei diritti umani in Italia. Una narrazione che cerca in tutti i modi di deresponsabilizzare le istituzioni, deresponsabilizzare il governo e le autorità, ma che infatti cerca di creare dei diversivi. E uno di questi, tra i primi, che è stato messo in atto dal governo e dai media, era proprio la domanda insidiosa: ma perché l'imbarcazione non si è fermata in Grecia? Come ben sappiamo, questa imbarcazione in particolare, con a bordo più di 200 persone, era partita dalla Turchia, costeggiando dunque per una lunga tratta le isole Egee e la costa greca. E la domanda, rivolta da, giornalisti e da membri di questo governo era perché non si sono fermati prima? Questa rotta viene chiamata la rotta Turchia-Calabria ed è evidentemente una delle più lunghe e pericolose di tutte le rotte mediterranee ed era stata disegnata ai principi da richiedenti asilo per lo più provenienti dal Kurdistan per raggiungere l'Italia, ma viene sempre più usata ed è sempre più comune come sostituzione alla rotta balcanica, divenuta oramai da anni una rotta quasi impossibile da viaggiare via terra, costeggiata da moltissimi pericoli alla vita delle persone, alla salute delle persone, di cui appunto le guardie e i confini greci ne sono protagonisti. Infatti, come vi abbiamo parlato in altre puntate precedenti, proprio sulla militarizzazione del sistema di accoglienza greco e delle frontiere, tutto questo è dovuto proprio dall'inasprimento delle misure di sicurezza e alla normalizzazione estrema della violenza sui confini greci. Perché, come sappiamo, quello che è riservato alle persone in mobilità in Grecia non sono altro che respingimenti violenti e illegali operati dalle autorità greche con l'occhiolino di Frontex e che di prassi risultano in abusi fisici e psicologici delle persone in migrazione, che vengono spesse, una volta ritrovate in mare e in acque greche, trainate verso acque turche e poi abbandonate senza motore o benzina. Quindi, se le persone riescono a sopravvivere a questo e riescono ad arrivare in Grecia, vengono poi incanalate verso campi profughi, che sono in realtà dei veri e propri centri di detenzione completamente arbitrari, sempre più securizzati e sempre più isolati dal mondo, come abbiamo potuto vedere appunto con i nostri approfondimenti sullo smantellamento del campo di Eleonas ad Atene. E questo è uno dei tanti specchietti per le allodole adoperati dallo Stato italiano e dai media, appunto dire perché non si sono fermati in Grecia, come se il fermarsi in Grecia fosse la scelta e non una condanna ad un destino ancora più terrificante di quello da cui le persone stanno già sfuggendo. E voler nascondersi dietro questo specchietto, ignorando il fatto che i confini uccidono ed è proprio la militarizzazione della migrazione e delle frontiere, la ragione per la quale le persone sono sempre più spinte ad intraprendere rotte rischiose, pericolose e quasi suicida.
Negli ultimi anni abbiamo assistito all'aprirsi di nuove rotte sempre più pericolose, come per esempio la rotta verso le Canarie, che attraversa un tratto di oceano Atlantico aperto e raccoglie diversi profughi e profughe da tutta l'Africa occidentale, una delle rotte più pericolose, esattamente come la tratta dalla Turchia all'Italia, perché non solo attraversa un lungo pezzo di mare, una traversata che dura diversi giorni, ma proprio una situazione, diciamo, idrodinamica con diversi mulinelli è molto più pericolosa proprio perché la militarizzazione delle frontiere sta ottenendo i frutti che si era prefissata. In tutta questa faccenda è sempre bene ricordare il ruolo di Frontex, Frontex che è la missione europea per il pattugliamento dei confini, è stato proprio un aereo di Frontex a individuare per primo questa imbarcazione che si dirigeva verso l'Italia e quando è scoppiata la polemica se ne è lavata le mani dicendo che comunque le autorità italiane erano state avvertite, come se non sapessimo che Frontex è complice di tutte le violenze che si compiono ai confini con l'Europa. Questa vicenda è anche particolarmente importante notare come la criminalizzazione dell'immigrazione stia attecchendo in questo paese. Un ministro dell'interno che si permetta di fare le affermazioni che ha fatto Piantedosi è perché si sente libero e perché in parte rispecchia anche proprio una certa opinione del popolo italiano, il fatto che l'idea ricorrente che i migranti se la stiano andando a cercare, mentre invece gli europei che vanno in giro sono expat e loro vanno a cercare fortuna e felicità. Questa contrapposizione è sempre più evidente. Infatti abbiamo il lato retorico della criminalizzazione dell'immigrazione che è proprio questa e dall'altra parte abbiamo invece un lato pratico che rientra in questo decreto che è stato varato dal Consiglio dei Ministri a Cutro ed è ovviamente quello dell'innalzamento di nuovi CPR. Nonché altre misure che vedremo più avanti per rendere sempre più difficile ai migranti raggiungere il nostro paese o anche proprio permanere in questo paese.
Se da un lato stato poi l'attenzione mediatica e quel buonismo cattolico del popolo italiano. Si è speso molto per ricordare le vittime di questa strage, le ha volute commemorare, ha voluto chiamare delle piazze per chiedere giustizia per le vittime. Si è tuttavia fatto molto meno e si è parlato molto meno dei e delle sopravvissute di questa strage. Proprio perché, come vi ricordiamo ogni settimana, c'è qualcosa di questa società civile italiana, quella cristiana, quella liberale, quella perbonista, che non riesce ad andare fino in fondo e accusare e dire cos'è veramente il razzismo in Italia. Ed è facile purtroppo piangere i morti e le morti quando sono lontane da noi, meno facile è accusare e rivendicare appunto quali sono i diritti che in questo paese vengono sistematicamente negati alle persone razzializzate, alle persone in migrazione. E parliamo proprio del sistema di accoglienza italiano, a cui saranno purtroppo esposte i sopravvissuti e le sopravvissute della strage di Cutro, che non dovranno solo sopravvivere appunto a questo trauma indescrivibile di essersi, di aver assistito alla morte dei propri cari, aver assistito alla completa mancanza di empatia, di solidarietà, di umanità da parte di uno Stato, ma saranno costretti anche a confrontarsi con altri traumi, quelli del sistema della gestione delle migrazioni in Italia. E sin da subito i superstiti e le superstite di questa tragedia sono state trattate proprio come vittime senza la capacità di agire, vittime in balia del mare, delle acque e anche delle forze politiche. Mentre invece qui stiamo parlando di tutt'altro che vittime. I sopravvissuti e le sopravvissute sono state le prime a scendere in piazza per denunciare la completa inadeguatezza dei servizi e della gestione di questa tragedia, come abbiamo visto proprio l'8 marzo, quando è stata fatta una manifestazione spontanea dai superstiti e le superstite della strage, che quel giorno appunto si sono ritrovate a occupare la strada che conduce al Palamilone di Crotone, per protestare contro cosa? Contro le onoranze funebri che gli avevano presentato una ricevuta di passa 4.000 euro a famiglia per il rimpatrio delle salme di ogni vittima. Quindi, oltre il danno, anche la beffa. Sono stati uccisi, sono stati lasciati morire, sono stati condannati a morte i propri cari e ora gli tocca pure pagare per dare un funerale degno, dignitoso ai propri familiari nel paese di origine. E le gran parti delle salme andrebbero rimpatriate in Afghanistan, ma anche in Pakistan, Iran, Siria e Palestina, ovviamente posti che non sono dietro l'angolo, ma di cui comunque la responsabilità e il pagamento non può ricadere su singole persone che si ritrovano ora in un paese completamente estraneo che li tratta più come delinquenti che non come veri e propri ospiti, nonostante questo sia il loro status al momento. E dunque le persone, i superstiti e le superstite, accompagnate da solidali, hanno occupato questa strada, che è proprio la strada che conduce alla palazzina dello sport, dove era stata allestita quella camera mortuaria molto approssimativa, e che è la stessa strada che blocca anche l'accesso all'aeroporto. E qual è stata la risposta dello Stato italiano a questa azione, sia spontanea che necessaria, appunto per richiamare attenzione sul fatto che non sono solo morte decine e decine di persone, stiamo parlando di oltre 80 e passa persone, ma che con loro rischiano di finire nel dimenticatoio anche tutte le persone che sono sopravvissute a questa strage e che ora si ritrovano a dover gestire guai amministrativi molto complessi. ma anche molto inutili e offensivi, come questo proprio delle onoranze funebri. Come risposto al Stato italiano, come fa di consueto, ovvero mandando la polizia. La polizia che ha minacciato i manifestanti con delle multe. Delle multe per aver bloccato la strada principale. Ed è questo, ecco, questo è il trattamento riservato alle vittime di Stato. Oltre a questi costi, che sarebbero costi impossibili per la maggior parte degli e delle italiane, parliamo di 4.000 euro se non di più, le e i superstiti ora si ritrovano a dover anche navigare il sistema di accoglienza italiano. Accoglienza ovviamente così per dire, perché come ben sappiamo si tratta di un sistema completamente inadatto ad accogliere, ma programmato e pianificato per sistematicamente respingere, mortificare e derubare le persone migranti e razzializzate dalla propria dignità e salute fisica e mentale. E le persone, queste superstite, al momento si trovano in bilico, in uno stato amministrativo grigio, né bianco né nero. Al momento non sono considerati né richiedenti asilo, né persone da rimpatriare, ma sono sotto la tutela di Stato proprio perché vengono considerati testimoni del reato di immigrazione irregolare. E dunque ci sono arrivate notizie che le superstiti sono tuttora ospitate in strutture completamente inadeguate e improvvisate, ovvero in due capannoni davanti al centro di accoglienza per richiedenti asilo, non dentro il CARA, fuori, in delle capannone, dormendo su panchine di ferro senza lenzuola o con materassi stesi a terra, senza riscaldamento e con un unico bagno con doccia, in condivisione tra decine di donne, uomini, bambini e minori non accompagnati. Quindi queste persone sono state abbandonate a se stesse in delle capanne letteralmente con la mancanza assoluta di servizi igienici e dei servizi dignitosi. E queste persone, tra l'altro, sarebbero affidate proprio allo Stato, poiché considerate testimoni. E questo, anche qui, questo è il trattamento riservato alle persone affidate allo Stato italiano. E a proposito di testimoni, cosa intendiamo per testimoni? Cosa vuol dire questa parola e perché viene usata in questo contesto? Ricordiamo che per lo Stato italiano si tratta proprio di un crimine. La strage di Cruto continua ad essere trattata non come una propria responsabilità dello Stato nel momento in cui è venuto a mancare il servizio di soccorso. Viene invece trattata come un'azione criminale in cui si intende a tutti gli effetti risalire, perseguire e processare degli imputati per la morte di oltre 80 persone. Ma secondo le autorità, quindi, chi sarebbe l'artefice di questo crimine, se non lo Stato italiano stesso che ha rifiutato i soccorsi? E la risposta risiede in quello stesso specchietto per le allodole di cui vi parlavamo prima, perché tuttora, ad oggi, in tribunale non ci sono sicuramente il ministro Piantedosi, né il presidente del Consiglio Meloni, ma chi è ora in tribunale e rischia di essere arrestato è un minore, un 17enne, di origine pakistana, ritenuto uno dei sei scafisti dell'imbarcazione. Infatti, proprio venerdì 17 marzo c'è stata la prima udienza per incidente probatorio al Tribunale dei Minori di Catanzaro, appunto contro un ragazzo di 17 anni, che, secondo lo Stato italiano, sarebbe l'artefice e il carnefice di questa strage. Altri due ragazzi sono già stati arrestati e, in attesa dell'estradizione di un quarto scafista, tra virgolette, che è stato arrestato in Austria, la squadra mobile di Crotone continua a cercare di investigare e ricostruire la fuga di un sesto cosiddetto scafista, che secondo gli inquirenti potrebbe essere un ragazzo siriano fuggito in Germania e che è anche riuscito a richiedere protezione. E quindi è stato allertato, è stato attivato tutto un sistema di polizia di frontiera a livello europeo per risalire a quelli che effettivamente, cioè a tutti gli effetti, sono anche loro vittime di questa strage.
La parola scafista è un termine che è stato ricorrente in questa vicenda a partire dai titoli di giornali, ma lo ritroviamo anche nei discorsi dei vari politici e politicanti di turno, e ci soffermiamo proprio perché è stato un punto centrale della vicenda. Chi sono gli scafisti? Se dovessimo dare retta al ministro Piantedosi e alla presidente Meloni, sono delle persone senza cuore che partecipano alla tratta illegale di immigrati. In realtà, dalle testimonianze di chi questa tratta l'ha subita, questo viaggio l'ha affrontato, emergono ben altri aspetti molto più complessi. E a proposito di questo, per la nostra rubrica culturale, consigliamo un libro di Soumaila Jawara, attivista politico e militante del Partito Comunista Maliano. Il libro si chiama Le cicatrici del porto sicuro ed è la biografia in parte di Soumaila e del suo viaggio che intraprende nel 2015 dal Mali fino alle coste italiane, e anche nel viaggio che lui più simbolico che intraprende all'interno del sistema dell'accoglienza italiana. È un libro molto interessante prima di tutto perché è un reportage fotografico, foto scattate grazie a un cellulare che Soumaila è riuscito a nascondere talvolta, e è riuscito quindi a riprendere, a fare foto di campi di prigionia libici sovvenzionati dal governo italiano, quindi fondamentalmente dalle tasse che gli italiani e le italiane pagano. A un certo punto nel libro parla proprio della questione degli scafisti e dice chiaramente che i veri trafficanti sono quelli che rimangono in Libia. Certo, non si imbarcano su barche di fortuna e rischiano la vita in mare per traghettare le persone dall'altra sponda del Mediterraneo. Chi invece guida la barca è più spesso una persona che è costretta a farlo sotto la minaccia della vita e che è costretta a guidare questa barca, e spesso poi in Italia viene accusata di scafismo. E un'altra possibilità molto più complessa umanamente che Soumaila ci porta è il fatto che altre volte ci sono persone che guidano la barca fino a un tratto, poi si buttano in mare per ritornare in Libia e lasciano gli immigrati e le immigrati in completa balia del mare e del male. E a quel punto chiunque sia in grado di guidare una barca prende le redini per portare tutti in salvo, chiunque sia pescatore o figlio di pescatori si sacrifica in un certo senso per il gruppo, e proprio queste persone spesso vengono poi accusate in Italia di scafismo e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quest'anno c'è finalmente stata una sentenza che diciamo ha messo lo Stato italiano di fronte alle proprie colpe, che ha scagionato una persona, un rifugiato che era stato accusato di scafismo tanti anni fa, era stato imprigionato, ha dovuto affrontare il processo e finalmente è stato reso chiaro e pubblico che lui era un rifugiato come gli altri e non faceva parte di nessuna tratta criminale. Ad ogni modo, quello che sembra molto chiaro nella vicenda di Cutro è che lo Stato debba puntare il dito contro qualcuno per non puntarlo su se stesso. E questa volta sono stati all'inizio gli immigrati incoscienti che decidono di affrontare il mare come se non sapessero dei pericoli che nasconde, successivamente sono stati gli scafisti. anche se, come abbiamo appena visto, non è detto che veramente lo siano, innalzando di poco le pene, e tutto questo è campeggiato nei titoloni di giornale con scritto 30 anni agli scafisti, quando in realtà questo è stato un chiaro specchietto per le allodole, perché le pene sono state inasprite per fortuna solo di un anno rispetto alla legislazione precedente.
Ma è proprio qui che risiede il problema, perché di per sé l'essere scafista esiste solo per la normativa italiana. Nella realtà delle cose, lo scafista chi è? È semplicemente la persona che per un periodo di tempo è a guida dell'imbarcazione. E questa, come appunto stavamo dicendo, può essere una persona messa lì per caso, può essere una persona messa lì sotto ricatto, può essere una persona che in un certo momento deve intervenire per cercare di salvare in qualche modo l'imbarcazione, oppure, come capita molto spesso e come appunto ci dimostra la strage di Cutro, spesso e volentieri la persona a cui viene incaricato di comandare la nave e che è poi imputabile appunto di essere scafista è molto spesso un minore. Perché un minore? Perché nel ragionamento dei trafficanti di esseri umani il minore è la persona meno probabile di ricevere una pena aggravata, e quindi c'è questa idea che mettendo un minore al comando dell'imbarcazione, una volta arrivato in Italia, il minore potrà in qualche modo far valere il suo proprio status di minore non accompagnato e quindi avere una pena più leggera. Tutto questo però non si verifica nella realtà, non abbiamo i dati concreti, ma in Italia sono moltissimi i minori non accompagnati a cui viene imputato il reato di scafista, ecco, questa categoria legale che non rispecchia in nessun modo la realtà. Gli scafisti sono le stesse persone che cercano di attraversare quel buco nero che è il Mediterraneo e che cercano anche loro di raggiungere la sponda opposta per avere una vita migliore o con la speranza di una vita migliore e che dunque sono le stesse persone che investiscono tutte le proprie speranze in questo viaggio. Non sono sicuramente loro i trafficanti che guadagnano sulla pelle delle persone e soprattutto sugli stati europei che finanziano letteralmente la tratta di esseri umani con i loro accordi, con la Libia, con la Tunisia. Quindi quando si parla di scafisti si parla proprio di un escamotage e la necessità di uno stato carcerario, di uno stato che criminalizza, di imputare e di trovare il colpevole, quando servirebbe semplicemente uno specchio davanti a Piantedosi e Meloni per trovare la vera persona. Quindi stiamo attenti a come usiamo questo termine, non ricadiamo anche noi in questa trappola perché gli scafisti non sono trafficanti umani, non è un termine che possiamo usare interscambiabilmente con trafficanti di esseri umani e resistiamo a questo linguaggio violento che cerca appunto di dividere piuttosto che darci gli strumenti appunto per una vera lotta solidale.
E a questo punto passiamo quindi ad una breve analisi di questo decreto, che è decreto legge 20-2030, disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, bla 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 bla. È molto interessante notare come ultimamente l'Italia venga governata attraverso decreti legge che iniziano sempre come disposizioni urgenti in materia di. in modo da non poter dare adito a nessun dibattito politico. Infatti, questo è un decreto che esce fuori dal Consiglio dei Ministri, che hanno avuto l'ardore di farlo a Cutro. Ci sono state forti proteste, c'è stato un corteo nazionale sabato scorso, proprio per, insomma, dire che non ci facciamo prendere tutti in giro dalla loro retorica schifosa, ma che sappiamo benissimo chi sono i veri colpevoli di questa strage. Il primo colpevole è ovviamente lo Stato. Detto questo, questo nuovo decreto legge va a regolare diversi punti della politica migratoria italiana e si può solo aggiungere alla lunga lista di beffe che questo governo ha orchestrato nei confronti di chi è appunto razzializzato o chi è antirazzista e solidale alla lotta in questo paese. Infatti, le misure contenute in generale riguardano prima di tutto la repressione del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, questa lotta agli scafisti senza quartiere, senza considerare la complessità della situazione. È stata la misura più sbandierata, è stato proprio il cavallo di battaglia di questo governo per fare in modo che gli italiani potessero digerire un decreto legge del genere dopo una strage che ha appunto come unico colpevole non gli scafisti, ma proprio lo Stato italiano. A parte questo, di cui abbiamo già parlato, si inserisce in realtà la programmazione triennale dei flussi, quindi il decreto flussi è confluito in questo decreto. Come al solito si parla di un meccanismo che va avanti dal 98, quello per cui c'è una sorta di domanda di lavoro in Europa e un'offerta di manodopera che arriva da paesi terzi. Ricordiamo che in realtà questo decreto flussi è molto stringente, prima di tutto. Di solito i posti sono ovviamente pochi, non sono tutti quelli che servono, comprende solo alcuni paesi, comprende e viene, è previsto solo per alcuni tipi di lavoro e comunque è un meccanismo semplicemente illogico che un padrone italiano debba andare a ricercare una manodopera dall'altra parte del mondo. Nonostante questo, il decreto flussi viene solitamente utilizzato da alcune persone che sono già residenti in Italia. O meglio, lo sono state, hanno già lavorato, viene utilizzato per essere in un certo modo regolarizzato. La critica che noi portiamo, come al solito, a qualsiasi decreto flusso è il fatto che viene vista in un'ottica neocolonialista, cioè non si tratta quindi di permettere a un maggior numero di persone di poter raggiungere l'Europa attraverso un corridoio legale, ma piuttosto chiedere agli europei di quanta manodopera straniera abbiamo bisogno delle nostre industrie, quanti corpi razzializzati potremo sfruttare quest'anno. E questa è una vecchia ottica, una vecchia storia che va avanti da 500 anni, in cui i corpi razzializzati sono manodopera da sfruttare, indispensabile al funzionamento del capitalismo europeo. In questo decreto, inoltre, gli ispettori del lavoro gli viene attribuita anche la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria contro la criminalità agroalimentare, tutto questo per permettergli di spadroneggiare ancora di più durante i controlli. E vengono poi disposti nuovi fondi, viene programmata la costruzione di nuovi centri di accoglienza. Ed eroga il codice degli appalti per l'ampliamento di centri di detenzione amministrativa che sono i CPR. E infine arriviamo alla parte più importante della riforma, quella che non è stata minimamente nominata, cioè la riforma del permesso di soggiorno per protezione speciale. Vediamolo un po'. Allora, come abbiamo detto prima, questo decreto è solo un tassello minimo di una politica migratoria che va avanti da almeno 20 anni e negli ultimi 5 anni sono state inasprite tutte le regole, tutti i requisiti, non solo per ottenere permesso di soggiorno, ma anche proprio per ottenere permesso di soggiorno di protezione speciale. E infatti quello che il governo sta preparando è proprio un altro decreto legge per andare a legiferare in materia di permessi di soggiorno. Infatti questo secondo decreto legge sopprimerebbe una serie di tutele per le persone straniere, segnando in un certo senso un ritorno ai decreti sicurezza. Quindi viene eliminato il permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti per le categorie vulnerabili. Tra i motivi per i quali non si può disporre il rimpatrio scompaiono la persecuzione per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Viene meno il divieto di rimpatrio qualora si violi il diritto rispetto della vita privata e familiare e si restringono le ipotesi in cui può essere concesso un permesso per motivi di salute. Quindi, di fatto, avviene proprio un indebolimento delle, motivazioni che le persone possono portare per ottenere la protezione speciale. E la seconda cosa che viene svuotata di importanza è il fatto che chi richiede una protezione speciale, che è già residente in Italia, viene sempre considerata questa, diciamo, non attenuante, però il fatto che abbia dei legami con il territorio, si è inserito nel contesto sociale, ecco, questo viene svuotato il suo significato dicendo che non è abbastanza importante come requisito.
E questo è veramente, veramente grave. Non si trovano le parole per descrivere l'oltraggio di aver nominato questo decreto, il decreto, o di aver soprannominato questo decreto come decreto Cutro, appunto per commemorare in qualche modo questa strage, per poi predisporre una serie di normative e di riforme che andrebbero solo a minare e ulteriormente limitare la libertà di movimento di persone razzializzate in questo paese. E il modo scaltro in cui questa cosa viene fatta, appunto, nascosta da titoli di giornali che parlano di scafisti, della caccia allo scafista e dell'inasprimento della pena per gli scafisti, quando sotto sotto c'è tutto questo. Ovvero lo svuotamento proprio dei meccanismi di protezione in Italia, di tutto quello che in questo momento sta reggendo in piedi la protezione internazionale, che era già, come ben sappiamo, stata minata e resa quasi nulla dai primi decreti di sicurezza. Questo è un cerchio completo, un nuovo inizio proprio da quel punto di partenza lì. E ovviamente questo governo va subito ad attaccare l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questo non ci deve sorprendere, ma quello che ci deve preoccupare è proprio il fatto che riesca in modo sottile ad inserire queste riforme che sono veramente profonde tramite, tra l'altro, decreti legge che appunto per la natura emergenziale, tra virgolette, di cui si avvalgono, riescono a passare sotto gli occhi e inosservati dal popolo italiano. E rischiamo veramente di finire accecate e accecati da questi specchi per le allodole, proprio perché appunto le stragi non finiscono mai e sotto questo tipo di governo delle migrazioni ci saranno solo più morti e più morte. Come abbiamo potuto vedere, la strage di Cutro non è neanche l'ultima di questo mese, di questo periodo. Proprio solo il 12 marzo c'è stato un altro naufragio in cui solo 17 su 47 persone a bordo dell'imbarcazione sono state ritrovate. La Guardia Costiera italiana era stata avvisata da Alarm Phone e SeaBird ben 24 ore prima, ma appunto hanno disposto l'allarme solo un giorno dopo e avvisando un'imbarcazione mercantile completamente inadatta al salvataggio. E quindi, ridendo e scherzando, questo governo ha le mani insanguinate di altre 30 persone e tutto questo continua a succedere nella completa impunità.
Grazie a tutti.
Sicuramente noi non ci lasciamo ingannare dalle bugie dello Stato italiano, sappiamo benissimo chi sono gli stragisti riguardo a questo fatto, sappiamo benissimo chi sono i colpevoli delle morti nel Mediterraneo, delle morti nei CPR, delle persone nere e razzializzate che vengono uccise per strada, che vengono sfruttate nelle fabbriche a Prato, privati di ogni diritto sindacale, sappiamo benissimo chi sono i colpevoli. La lotta antirazzista si fa tutti i giorni. E proprio per questo, per la prossima settimana, come collettivo Ujamaa, abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa il 21 marzo, che è la giornata, internazionale contro le discriminazioni razziali, in modo che non sia solamente una ricorrenza, ma sia una giornata di lotta. È stata una giornata indetta in commemorazione di un massacro avvenuto a Sharpeville, in Sudafrica, nel 1960, quando la polizia sudafricana caricò e uccise ben 70 manifestanti in una protesta contro una legge che vietava ai cittadini neri di frequentare e di attraversare i quartieri bianchi senza autorizzazione, quindi fortemente segregazionalista. Non ci basta parlare di razzismo una volta all'anno, anche perché in questo paese è molto difficile nominare la razza. Tuttora la percezione comune è che l'Italia sia un paese in cui non si vive razzismo, ma basta chiedere a qualsiasi persona non bianca quale sia la realtà dei fatti. E il razzismo è infatti un problema anche in questo paese e in Europa in generale. Lo dimostrano diverse cose: il fatto che ogni anno continuiamo ad assistere a diverse morti di violenza razzista brutale, non ultimo Alika Ogorciuku, quest'estate Civitanova, ucciso a mani nude per strada da un maschio bianco perché, secondo questa persona, stava infastidendo la sua donna, proprio detto così brutalmente. Da Alika a Younes El Boussettaoui, alla morte che c'è stata a Padova di Usama, sono molte le vittime della violenza razzista in Italia, sono le vittime nel Mediterraneo, sono le vittime come Moussa Balde nel CPR. Sono le persone costantemente umiliate all'ufficio immigrazione, criminalizzate ed escluse dai servizi pubblici. Sono i bambini e le bambine che vanno nella scuola italiana e subiscono razzismo istituzionale, così come in qualsiasi altro spazio pubblico. Proprio per questo abbiamo deciso di risignificare questa giornata e di farlo all'interno dell'Università di Torino, un'università che perpetua la violenza razzista e perpetua la violenza della frontiera. Non dimentichiamo che il Politecnico e l'Università di Torino sono partner in una partnership con Frontex, il cui scopo è quello di produrre dati sia diciamo geopolitici che Frontex potrebbe usare per contrastare l'immigrazione, quindi colpevoli sono anche Polito e Unito, e proprio per questo abbiamo deciso di riprenderci il nostro spazio in quel luogo. L'invito è quindi a tutti e tutte di raggiungerci martedì mattina alle 9:30, dove troverete un sacco di cose gustose per fare una colazione antirazzista insieme, discutere e costruire dei materiali, proprio perché abbiamo detto che la lotta antirazzista si fa tutto l'anno. Allora incontriamoci e scambiamoci le idee per continuare questa lotta insieme.
Infatti si tratta proprio di una call azione dove intendiamo ritrovarci, stringerci e fare forza insieme l'una e l'altra. L'appuntamento è dunque domani, il giorno 21 marzo, giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, davanti alla Main Hall del Campus Luigi Einaudi.
Ich war ja, wo denn nicht mehr
E siamo così giunte alla fine del nostro programma di oggi. Ringraziamo tutte e tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti per un'altra puntata di Black In del collettivo Ujamaa. Continuate a sostenere le libere frequenze di Radio Blackout FM 105-250 con Black In ogni lunedì. Vi aspettiamo tutte e tutti dunque domani alle 9.30 al Campus Luigi Einaudi per la nostra colazione, e per chi non potesse raggiungerci ci sentiamo lunedì prossimo per un'altra puntata di Black In.
Ich meine, bei dir zu Fuß. Ja, du, dann lädt mich meine, bei dir zu Fuß.